Michel Foucault, e qui si entra in un personaggio di un'unicità assoluta, veramente un maestro di filosofia, un uomo sconvolgente, un personaggio anche carico di aneddoti particolarissimi. Nasce nel 1926 a Poitiers, dove c'è stata la famosa battaglia, e muore nel 1984. È un filosofo che sconvolge i sistemi, si appassiona alla filosofia, fa i conti con tutti gli autori, però poi fa una riflessione assolutamente nuova sul mondo contemporaneo e su questa dimensione, su questo rapporto tra potere e sapere, no? Rompendo quel meccanismo tipico del razionalismo, potere è sapere, non è assolutamente vero, cioè chi sa e non può, c'è chi può e non sa, no? E rompe anche un altro meccanismo, un altro tabù, cioè che il sistema ti vuol tenere ignorante così ti pilota meglio. No, il sistema ti vuol far sapere delle cose che sono funzionali al sistema. Quindi non è vero che ti vuole ignorante, vuole che tu sia addestrato a quel meccanismo. Si parlava, no, dei test a crocette e altre cose. Cioè un addestramento perché tu debba pensare così, no? L'alternanza scuola-lavoro cos'è? È un meccanismo per dire: oh, formatevi, ma dovete sapere che il lavoro funziona così e noi vogliamo così, noi vogliamo queste competenze, noi vogliamo questa cosa. Cioè quindi una dimensione di costruire una persona in funzione del sistema, no? È il biopotere che si muove in questo modo, e il potere controllerà tutto, controllerà tutti gli aspetti della vita. Farà una riflessione meravigliosa sulla storia della follia, sulla dimensione del controllo della sessualità, arrivando poi a dire nella sua estremizzazione massima che l'uomo non esiste, no? Quindi è inutile parlare dell'uomo. L'uomo è quell'elemento storico che viene individuato in quella modalità e deve stare all'interno di quei limiti e di quei confini. Quindi è inutile parlare dell'uomo come ci vogliono far credere, ma noi dobbiamo parlare della dimensione dell'umanità. Per esempio lui diceva, perché io dovrei definirmi omosessuale? Dice in un'intervista. Io ho avuto soltanto nella sessualità rapporti con maschi, no? Mi piacciono molto maschi per ora, ma e questo perché mi dovrebbe categorizzare? Io sono un uomo che è attratto dal sesso come tutti gli uomini. Poi il fatto, cioè voglio dire, uno che dice gli piacciono le more, no? È un moro sessuale, è una bionda sessuale, cioè che cosa vuol dire questo? Cioè deve fare outing, deve andare a dire ragazzi io le bionde non le tocco, cioè ma perché? Cioè uno deve far sapere determinati meccanismi, cioè, potrebbe benissimo, perché escluderlo? Che un giorno arriva una donna e mi attrae, allora perché io devo rientrare in una categoria perché così si standardizza, no? Che è proprio anche tipico dell'idea dei diritti. Sei omosessuale, non c'è problemi, fai outing, ma io non voglio fare outing, voglio raccontare cavoli miei, cioè perché devo fare outing? Cioè, sì, mi piacciono maschi, ma quindi sei omosessuale, perché? Perché? Perché queste categorie? Cioè, cosa faccio di strano? Sesso. Da quando c'è il mondo l'uomo fa sesso, dov'è la grande novità? Cioè, cos'è che cambia? No? Quindi anche quest'idea di stare all'interno di determinati standard può portare al sistema che a un certo punto, oggi il sistema perbenistico ti dice sì, un omosessuale deve avere i diritti, però basta che faccia l'omosessuale, come deve fare l'omosessuale? E se, ma cosa vuol dire? Cioè l'idea è quella, hai i tuoi diritti, però devi stare all'interno di questi standard, no? Cioè quindi poi non venire a brontolare perché sei te che ti sei autodefinito, quindi autocastrato. Può dire, ma ci sono anche delle dimensioni antisistema. Sì, ma il sistema cosa fa? Le ingloba. No, il meccanismo è quello, dice Roy Rogers inventa i blue jeans perché una ditta le ha chiesto dei pantalonacci che costano poco, una telaccia, eccetera, da dare agli operai gratuitamente. Poi i blue jeans diventano, nel mondo della contestazione, la nuova divisa. Il sistema cosa fa? Erano nati antisistema, li ingloba nel sistema e te li piazza a 180 euro. No? È questa la logica. Uno dice: io faccio una canzone antisistema rock negli anni 60, le grandi case discografiche dicono: dai, bravo, te vai a far concerto, loro pagano $50 e te sei l'antisistema. E il sistema in cassa, ma non è soltanto una dimensione economica, perché può essere anche molto funzionale, no? Può essere anche funzionale dire: noi siamo quelli che lottano per i diritti degli immigrati, no? Perché così io mi creo la mia parvenza e rientro in questa determinata categoria e chi guarda dice: come funziona il sistema? C'è chi lotta a favore degli immigrati, chi è contro, no? E quindi poi la categoria, e poi l'immigrato non esiste, l'immigrato no. Siamo noi avergli dato la definizione di categoria di immigrato, quindi creando la sovrastruttura io rimango incatenato alla sovrastruttura che ho creato e poi vado a fare dei discorsi nevrotici su una sovrastruttura che ho creato e che non esiste. No? Quindi è lì che c'è il grande pericolo, dice Foucault. Quindi Foucault, nella dimensione della riflessione del potere, cosa dice? Che il potere intanto non dice mai, come molti dicono, che il potere è male, no? Se non può, l'uomo non è. L'uomo è quello che può, cioè io posso, è il punto fondamentale per una gestione. Io posso e quindi devo poter esercitare un potere. Ma se questo potere non è autonomo, perché c'è una microfisica del potere, c'è un'archeologia del potere e del sapere, un biopotere che è teso a controllarmi, no? Io a questo punto, io vivo in un sistema che decide cosa posso sapere. Potere e sapere arrivano a essere in intersezione tra loro. È il potere che decide cosa devo sapere. È il potere che decide quante ore di filosofia fare, se fare più ore in un liceo di storia piuttosto che di alternanza scuola-lavoro, perché nel triennio si fanno più ore di alternanza scuola-lavoro che piuttosto che ore di storia. Conti alla mano. Ma non è semplicemente una norma, perché se questa norma veniva fatta negli anni 70, il sistema non l'avrebbe retta. Il sistema gestisce le norme e controlla. Questo sistema che noi andiamo a costruire sarà un sistema che, come già ci hanno detto autori precedenti, ci piacerà anche molto di più, perché sembrerà Marchiuse, no? Democratico, ma un sistema che controlla meglio. Apparentemente controlla meno, ma controlla meglio. Sorvegliare e punire, un'opera meravigliosa di Foucault. Foucault si interessa molto delle questioni delle carceri in Francia, eccetera. Il nostro sistema sarà un sistema che punirà meno, ma punirà meglio. Chiaro? Cioè, faccio un esempio stupido. Se in questa classe boccia il 60% degli alunni, dice: che punizioni hanno dato, sono stati punitivi. No, meno che se ne boccia uno. Perché se ne boccia uno, quell'uno, si deve sentire proprio una cacca. Cioè, nonostante guarda, passano tutti che si è boggiato, ti vergogni. Cioè, l'idea è proprio che il sistema, quindi a cosa ti spinge il sistema? Attento a non bocciare, perché se passa al 98% e te bocci. Quindi uniformati. Per non bocciare cosa devi fare? Devi sorridere quando Giannini fa le battute. Non sanno di nulla, però non gli fa piacere se ci ridete. Quindi guardate ora, vi fate una bella risatina, grazie. Bene, e siete già in vantaggio. Quindi, cioè, com'è il meccanismo di controllo? Cioè, cosa meriterebbe Giannini? Il ceffone e la pedata, dice D'Annunzio, no? Quindi, mi viene da dargli il ceffone e la pedata? No, perché io sono già entrato nell'ottica che non sono un uomo, io sono uno studente, quindi io non devo ribellarmi a Giannini, devo usare gli strumenti di Giannini per arrivare a quell'obiettivo. E in questo modo te sei sorvegliato senza bisogno di essere sorvegliato. Il concetto dell'internamento, cioè... la vostra mamma, il vostro babbo, dicono, vengono qui a parlare con me, dice, ma dov'è mio figlio? Dice, ma è andato sul mare. Questa scuola non funziona. Come questa scuola lascia libero, c'è il mare, ma come? No, cioè, sorveglianza, dentro. Cioè, voi guardate la struttura di questa scuola, ma come di tante scuole, no? Sono strutture carcerarie. Voi siete già abituati mentalmente, no? Voi dite, se un giorno vi danno un anno di galera, dice no, ma io ho fatto 8 ore da fine, sì, cioè, io ho già un bonus, no? Cioè, sono già stato in ho mangiato alla mensa con tutti, farà una cosa terribile. Cioè, io sono già stato internato, ragazzi, ho già avuto ore di internamento, quindi mi scalate questo, no? Mi date. E magari dice, guardate. Ho anche un bonus, posso andare a rubare un altro pochino perché mi avanza due mesi, no? Faccio il conto, eccetera. Perché la logica dell'internamento e del controllo è proprio questa. Ma avviene anche, poi uno dice, oh, oggi pomeriggio sono libero, no? Mamma dice, e cosa fa, lo studi? 2 o 3 ore, anche quello è internamento. Poi dice, ora sono finalmente libero. Esco, vado dove mi pare. La fidanzata dice, mi attende. Un'altra ora e mezzo di internamento, cioè entri, poi gli amici non ti fa più vedere, allora mi tocca anche loro, cioè quindi il sistema ha già deciso come te passare le giornate, quanto ti dovrai drogare, drogarsi con parsimonia è la logica del sistema, quanto dovrai bere, quanto amore dovrai fare, cioè in una struttura che è più o meno quella e ti sorveglia. Chi esce da tutto questo sarà l'anomalo, sarà quello da TSO, ma cosa ci combina lui? Cioè non verrà più considerato un ribelle che crea un nuovo paradigma, ma sarà fuori dal sistema e quindi punito perché è fuori dal sistema e sarà sempre uno scarto minore, ma perché gli altri si sono anestetizzati, perché c'è un biopotere che controlla tutto, controlla come devi pensare, come devi parlare, no? Cioè, ma non vi siete alzati, il professore è entrato, vi siete alzati, il Giannini si arrabbia perché non vuole questa forma di servilismo, quindi mi verrebbe ad alzarmi, mi devo tenere, quindi devo controllare sempre, devo controllarmi sessualmente, perché il sesso va fatto, ma va fatto all'interno di determinati meccanismi, no? Ha deciso di essere omosessuale, strano quella lì, non torna nel sistema, quindi devi rientrare all'interno di determinati meccanismi, tranquillo, ti dichiari bisessuale, a posto. Quindi io un invito e faccio, dichiaratevi tutti bisessuali, così nessuno vi può rompere le scatole. Cioè poi dice, ma io non ci sono mai andato, non importa, però la carta d'identità mi dà, cioè è come il passaporto, non lo uso, no, però ho la licenza. Almeno c'è un'idea di possibilità, perché questi spazi sono spazi sempre meno liberi e la dimensione della sessualità è una dimensione controllata, sempre di più la sessualità sta diventando un incubo per i giovani, perché le ragazze devono sempre essere attraenti, pronte e subito, perché questa è l'idea che viene da veline, letterine, eccetera, no? Un modo di vestire, di atteggiamento, eccetera. Un maschio, figurati se non deve essere pronto, quindi viene a mancare nella sessualità quell'elemento poetico di scambio con l'altro, è già controllato, no? Quindi il biopotere che controlla tutto questo, ma c'è un elemento che il biopotere ha difficoltà a gestire, è l'elemento del folle. E il folle lo gestisci bene? Come lo inserisci all'interno di tutto questo? No? Come lo inserisci quello, lo stravagante, il matto? Che ruolo gli dai? E non sapendo come inserirlo, non sapendo come strutturarlo, si arriva all'internamento. Lui fa un bellissimo percorso di studio di storia della follia. Storia della follia di Foucault è un libro per me mi ha aperto un mondo. Cioè, poi uno dice, beh, sarebbe stato bene non avessi letto, professore, perché così almeno non iniziava a fare teatro, non ci costringeva a venire. Però è il libro che mi ha fatto capire che c'è un dinamismo nella follia assolutamente meraviglioso, ma non è, attenti, perché poi anche questo diventa moda, no? Diventa tendenza, u bellino il folle, u ganzo il folle. No, non è ganzo, è uno che soffre, però come noi ci approcciamo alla follia. Nella follia, nel Medioevo, era un elemento sacro. La follia del Medioevo era sacra, il folle era libero, era il pazzo del villaggio a cui tutti ci si riferivano perché comunque aveva un fascino, no? Quindi un fascino molto forte. Poi cosa inizia piano piano, 600, 700, la razionalità? È una malattia. Cosa si fa con le malattie? Si curano. Medicalizzazione, perché siccome te non sei all'interno di un sistema, ti medicalizzo. Ma si faceva anche con gli omosessuali. Chi non rientra, poi dopo a un certo punto qualcuno si libera, qualcuno no, ma c'è l'idea della medicalizzazione. Poi si arriva al momento del post-illuminismo e nasce l'idea che la follia è un qualcosa che è ai margini della società, non può rientrare nella lira. Infatti la parola delirio vuol dire stare fuori dall'appezzamento che era la lira, quindi l'internamento, il manicomio, no? Per questo vedete che sono gli stessi anni, lo vedremo a storia, del percorso fatto da Franco Basaglia in Italia, la liberazione di tutti i matti da manicomi, la legge 180, a Trieste il primario del manicomio di Trieste si mette con tutti i matti a picchettare il muro e apri il muro, non li fa uscire dalla porta, no? Li fa sfondare il muro, perché anche simbolo, e quella domenica a Trieste i triestini vedono tutti questi matti a giro, tutti contenti, una festa meravigliosa, no? La liberazione. Ma poi c'è anche il rischio, dice va bene, un matto, ora i manicomi non sono più sostenibili, c'è la legge 180 che toglie i manicomi, però manteniamo gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, oppure manteniamo dei centri dove, cioè l'idea del controllo, l'internamento, cioè perché così è chiaro a uno, guarda quello ha dato di matto, ha visto dov'è? Al manicomio, un dà di matto, ma è così bello dà di matto. È così liberatorio, no? Dar di matto, no? E invece è prima di tutto il modo, il perbenismo parte da questo. Le cose si devono dire nei modi giusti. E se mi piacciono quelli sbagliati, se ho questa volontà d'espressione, no? C'è proprio il meccanismo dell'internamento dell'idea della follia, no? Quindi Foucault, che poi era un personaggio che aveva una vitalità enorme, si racconta, lui faceva queste lezioni, no? All'università, nata in Francia dopo il 68, viene al collegio di Francia, gli viene data la nomina per tenerlo buono dal governo, perché pensano in lui, ma non le critichi più, la nomina a fare queste lezioni di filosofia, che poi lui ha raccolto tutto in libri, cioè arrivava, non salutava nemmeno, no? Voi forse qualcuno vi immaginate, che iniziava a spiegare subito, no? Tirava la borsa, il coso partiva, perché aveva questa frenesia del vivere la vita e di vivere l'esistenza. Foucault partecipa, è un intellettuale impegnato, si iscriverà per un periodo al Partito Comunista Francese, sarà a fianco dei giovani del 68, criticherà moltissimo il governo francese, quindi un personaggio antisistema, ma antisistema davvero, che ci fa capire che però l'antisistema, questo forse è stato il messaggio più bello, può diventare a sua volta sistema. Quello che si definisce autosistema poi diventa nel sistema quello che è antisistema e quindi è tollerato dal sistema perché rientra in determinate categorie. Ma oggi il sistema, come ci diceva Marchiuse, non avrà più bisogno di reprimerci, non avrà più bisogno di distruggerci, il sistema ci controllerà e controllerà tutte le sfere. Pensando che, cioè uno dice, io liberamente espresso la mia opinione, certo, ma te la tua opinione la devi esprimere usando questo metodo, quando tocca a te parli, eccetera, cioè, quindi mi regolamenti in maniera tale che così mi blocchi. E alla fine diventa difficile usare un linguaggio diverso che diventerebbe assolutamente incomprensibile. E nel nuovismo si nasconde un dramma. Cioè quelli che dicono basta con le cose vecchie, andiamo al nuovo, in realtà è un modo per fertilizzare il sistema nel quale siamo. Non bisogna pensare, no, a un Foucault come un filosofo pessimista. Foucault ci mette di fronte a una realtà, uno schiaffo, nel mondo nel quale viviamo, però legge una possibilità nell'uomo, nell'uomo, che nell'umanità, perché l'uomo sarebbe una categoria che lui non accetta, di avere una spinta potente attraverso un meccanismo di ribellione, ma che non sia né la ribellione per la ribellione, né la ribellione ragionata, ma l'idea di uscire dall'uniforme, di non farci uniformare, di non stare all'interno di questo sistema e di fidare molto dei progressisti, di quelli che dicono intanto accontentati di quello, meglio di nulla, no? Intanto prendi questo diritto e non tutti i diritti, ma di avere sempre una spinta pulsionale massima, perché comunque può esserci il sapere diverso, perché un sapere diverso porterebbe a possibilità diverse, e la parola possibilità è all'interno della parola potere. Posso ciò che è possibile.